regione Veneto, dove il presidente Zaia ha deciso di fare di testa sua, ha detto, ha fatto delle leggi regionali che varranno, appunto, dovrebbero valere questa regione, solo che si vanno a sovrapporre al nuovo decreto del governo e dicono cose diverse, quindi appunto in questo momento non si sta capendo bene anche dal punto di vista della legalità, a chi interessa appunto stare un po' a soffermarsi su questo aspetto, che però sappiamo spesso essere abbastanza vano, visto che alla fine più di quello che c'è scritto vale quello che viene fatto.
Diciamo che magari la domanda più che di chi fidarsi, se fidarsi del comune o dello Stato, è di chi aver paura di più.
Esatto.
Forse
chi è che ci verrà a cagare il cazzo? E perché appunto Zaia ha detto appunto non si può allontanarsi più di 200 metri dalla propria abitazione per fare movimento, e invece il ministero, comunque il governo, ha detto c'è appunto bisogna rimanere in prossimità, quindi diciamo che un po' la differenza sembra essere fra chi dice ti bastono in testa e chi dice invece ti do una carezza con una mazza, diciamo questa è un po' la differenza di fondo. Però d'altra parte anche sarà da vedere, perché appunto adesso per esempio sulle aperture dei supermercati c'è il governo che ha detto di domenica rimangono aperti, il Veneto ha detto, invece la regione Veneto ha detto no, domani chiudono, e domani non si sa appunto se i supermercati apriranno o chiuderanno, a chi daranno retta, se alle direttive che vengono da Roma, quelle che vengono da Venezia.
E a tal proposito vale la pena di leggere anche due riflessioni di Giorgio Agamben pubblicate sul sito di Quod Libet, appunto intorno alla risposta alla risposta italiana, diciamo, allo stato di emergenza, e anche una riflessione sullo stato di emergenza in sé. E scrive: la paura è una cattiva consigliera, ma fa apparire molte cose che si fingeva di non vedere. La prima cosa che l'ondata di panico che ha paralizzato il paese mostra con evidenza è che la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita. È evidente che gli italiani sono disposti a sacrificare praticamente tutto, le condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e politiche al pericolo di ammalarsi. La nuda vita e la paura di perderla non è qualcosa che unisce gli uomini, ma li acceca e separa. Gli altri esseri umani, come nella pestilenza descritta da Manzoni, sono ora visti soltanto come possibili untori che occorre a ogni costo evitare e da cui bisogna tenersi alla distanza almeno di un metro. I morti, i nostri morti, non hanno diritto a un funerale e non è chiaro che cosa avvenga dei cadaveri delle persone che ci sono care. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese tacciano in proposito. Che cosa diventano i rapporti umani in un paese che si abitua a vivere in questo modo non si sa per quanto tempo? E che cosa è una società che non ha altro valore che la sopravvivenza? L'altra cosa, non meno inquietante della prima, che l'epidemia fa apparire con chiarezza è che lo stato di eccezione a cui i governi ci hanno abituati da tempo è veramente diventato la condizione normale. Ci sono state in passato epidemie più gravi, ma nessuno aveva mai pensato a dichiarare per questo uno stato di emergenza come quello attuale, che ci impedisce perfino di muoverci. Gli uomini si sono così abituati a vivere in condizioni di crisi perenne e di perenne emergenza che non sembrano accorgersi che la loro vita è stata ridotta a una condizione puramente biologica e ha perso ogni dimensione non solo sociale e politica, ma persino umana e affettiva. Una società che vive in un perenne stato di emergenza non può essere una società libera. Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette ragioni di sicurezza e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di incertezza. Non stupisce che per il virus si parli di guerra. I provvedimenti di emergenza ci obbligano, di fatto, a vivere in condizioni di coprifuoco. Ma una guerra con un nemico invisibile che può annidarsi in ciascun altro uomo è la più assurda delle guerre. È, in verità, una guerra civile. Il nemico non è fuori, è dentro di noi. quello che preoccupa è non tanto o non solo il presente, ma il dopo. Così come le guerre hanno lasciato in eredità alla pace una serie di tecnologie nefaste, dai fili spinati alle centrali nucleari, così è molto probabile che si cercherà di continuare anche dopo l'emergenza sanitaria gli esperimenti che i governi non erano riusciti prima a realizzare. Che si chiudano le università e le scuole e si facciano lezioni solo online. Che si smetta una buona volta di riunirsi e di parlare per ragioni politiche o culturali e ci si scambino soltanto messaggi digitali. Che ovunque è possibile le macchine sostituiscano ogni contatto, ogni contagio fra gli esseri umani.
Questo articolo viene dal giornale Il Dubbio, a firma Giovanni Jacobazzi. Troppe denunce per violazione della disposizione sul decreto coronavirus. L'allarme viene direttamente dalla Procura di Genova, sommersa in questi giorni dalle notizie di reato per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità e falsa attestazione da parte delle forze di polizia in relazione all'emergenza in corso. Il problema è nato dalla qualificazione giuridica delle condotte da sanzionare e quindi dei reati che verrebbero violati, inseriti nei moduli prestampati diffusi dal Ministero dell'Interno per giustificare gli spostamenti all'esterno della propria abitazione. L'autocertificazione in questione, peraltro, è stata recentemente aggiornata da parte del capo della polizia con la previsione anche dell'indicazione di non essere positivo o in quarantena. L'attenzione dei magistrati si è concentrata sull'articolo 495 Codice Penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie di altri, reato punito con la reclusione non inferiore a 2 anni. Martedì scorso è stata diffusa una circolare alle forze di polizia firmata da Pablo Dovidio, procuratore aggiunto della Procura Ligure. Per il magistrato, il delitto dell'articolo 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l'identità, lo stato o altre qualità della persona. Nulla a che vedere dunque sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento del proprio domicilio. Ma non solo, le persone che fermate per controllo offrono giustificazioni non veritiere, aggiunge Dovidio, non possono essere denunciate per l'articolo 483, che punisce la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, con la reclusione fino a 2 anni. Il motivo? L'impossibilità di qualificare come attestazione penalmente valutabile la dichiarazione che non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti, puntualizza la toga. Resta allora solo la violazione dell'articolo 650 Codice Penale, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, una contravvenzione punita con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Poca cosa, quindi, rispetto ai 2 reati che erano stati previsti dal Ministero dell'Interno. L'articolo 650 è uno scarso deterrente per le persone che, nonostante i ripetuti avvisi, continuano imperterrite a uscire di casa senza giustificato motivo. Il governo, infatti, ha già in programma una stretta per cercare di arginare il fenomeno, ipotizzando ad esempio il reato di diffusione di epidemia. Tornando comunque alle indicazioni date dalla Procura di Genova alle forze di polizia, i magistrati ricordano che la ratio della circolare punta a vietare gli immotivati spostamenti delle persone, consentendoli solo all'interno della zona di residenza ed evitando quelli fra territori limitrofi. Sono vietati poi gli spostamenti in gruppo e gli assembramenti di persone. La percezione del problema sfugge a troppi, ha sottolineato ieri Franco Gabrielli, evidenziando come siano già 700.000 le persone controllate e circa 30.000 quelle denunciate. Numeri elevatissimi che a questo punto saranno destinati per le denunce a un forte ridimensionamento in base alle indicazioni dei magistrati liguri. E questo articolo appunto del Dubbio ha, diciamo, quantomeno il pregio che, riportando queste indicazioni, questi pareri del magistrato liguri, appunto fa capire almeno a livello anche legale un po' come si stia dipanando la matassa, nel senso che appunto alcuni reati che sono stati evocati anche per fare paura, per scoraggiare la gente appunto a uscire a farsi anche solo un giretto, in realtà non reggono, non sono nemmeno, sembrerebbe, fattibili per il peso che scaricano sugli organi di polizia e di giustizia. Però d'altra parte c'è anche la minaccia evocata anche in questo articolo di un'ulteriore stretta con un reato assurdo, diciamo, in questo caso come quello di appunto epidemia colposa o qualcosa di simile, che era stato evocato anche in maniera appunto a sproposito nei primi giorni di questi decreti. Si parlava appunto di, forse anche voi avete sentito dire appunto, di questi 12 anni che si rischiava chi uscito dalla quarantena fosse stato beccato in giro, che a quanto pare però non hanno anche lì delle basi giuridiche adeguate.
Che altro si rifaceva degli articoli abrogati in parte, e in parte un articolo che parlava di un altro, un'altra cosa praticamente.
Però diciamo sicuramente, ecco, c'è questa,
ci stanno pensando
e vedremo un po' come si strutturerà questa repressione che sta continuando ad aumentare. E questo articolo che adesso vado a leggere viene dal sito La Voce delle Lotte, che sta dedicando abbastanza spazio a questo, alla questione degli scioperi qua in Italia e anche lo scenario internazionale. Si titola "Il Portogallo è l'unico paese che ha sospeso il diritto di sciopero". Il Portogallo è l'unico paese a sospendere il diritto di sciopero per via dell'emergenza del coronavirus. Non accade nell'India del governo nazionalista di destra di Modi, non in Italia che sta affrontando la situazione peggiore. Pubblichiamo un commento di una ricercatrice di Lisbona, Raquel Varela. In Italia il diritto di sciopero è stato minacciato, ma non negato, a fronte dell'emergenza del coronavirus. Negli Stati Uniti questo diritto non è stato toccato. In Spagna solo il diritto di riunione è stato limitato, non il diritto di sciopero. In Francia il diritto di sciopero è garantito, nonostante lo stato d'emergenza, così come il coprifuoco. Il decreto adottato in Portogallo è un errore storico senza precedenti. Il più grande errore da commettere dal 25 aprile 1974. La storia non perdonerà. In Portogallo è stato approvato lo stato d'emergenza per consentire di fatto licenziamenti senza resistenza. L'inchiostro del decreto non si è ancora asciugato e l'azienda Grundfos ne ha approfittato oggi e ha già annunciato il licenziamento di più di 500 lavoratori e la riduzione degli stipendi di altri 500, che non possono nemmeno andare in sciopero. Vogliono che sia obbedienza e silenzio, come diceva il vecchio Salazar, dittatore del Portogallo prima del 1974. Se tu sapessi cosa ti costa ordinare, preferiresti obbedire per tutta la vita. Questo era il motto di Salazar, il dittatore portoghese. Ecco come usciremo dalla crisi, condannando milioni di persone alla fame per lasciare intatti i profitti e i dividendi di mezza dozzina di azionisti, con questi soli, considerati dal 2008, 6 mesi di stipendio verrebbero pagati a tutti i lavoratori di Grundfos. Al governo portoghese non è venuto in mente di limitare, col decreto d'emergenza, il diritto alla remunerazione degli azionisti, nazionalizzando gli utili di queste imprese, o almeno i recenti dividendi, per garantire gli stipendi a milioni di lavoratori e alle loro famiglie. Il diritto di sciopero è stato abolito, con l'entusiasmo dei media. In altre parole, è stato abolito il diritto democratico di chi lavora per lottare per il proprio lavoro, che ha il diritto alla propria vita e a quella delle proprie famiglie. Sì, la democrazia è stata sospesa per mano del Partito Socialista, con l'appoggio entusiasta della destra, dell'estrema destra e, chi l'avrebbe mai detto, il voto a favore del blocco di Esquerda, blocco di sinistra, e l'astensione del Partito Comunista Portoghese, che si trovano così ad affrontare una crisi morale ed etica senza precedenti. Oggi è la TAP, compagnia aerea portoghese, domani sarà per tutti. Chi vive di lavoro non è solo in quarantena, combattendo insieme per salvare la vita oggi. E a questi più poveri, più fragili, più precari, non è solo stato richiesto di rimanere a casa, sono stati obbligati, per decreto militare, a rinunciare al futuro. E qui, a differenza della pandemia, non si può dire che siamo tutti sulla stessa barca. Se il virus non sceglie le classi sociali, è chiaro su chi si abbatterà la crisi economica, e il governo ha già detto da che parte sta. Beh, e questo articolo aveva certamente un certo taglio, comunque appunto viene anche da un sito che si inserisce nell'ambito della sinistra trotskista, se proprio vogliamo stare anche a guardare le categorie politiche, però appunto non è questo, è che comunque valeva la pena leggerlo secondo me per accennare appunto al fatto che in giro per l'Europa, con la scusa del coronavirus, appunto la tentazione è quella proprio di limitare, come si diceva anche prima, ogni libertà. Anche quella che poi fra l'altro è una libertà che è sempre stata costata qualcosa, come ogni libertà di fatto, non è mai stata concessa appunto da uno Stato democratico bonario che ha a cuore i propri cittadini, è costata anche morti, quella appunto di sciopero. E il fatto anche poi in questo articolo, appunto questo commento della ricercatrice portoghese, in realtà appunto si parlava dell'Italia, si dice che in Italia non è negato il diritto di sciopero, però in realtà per quanto riguarda per esempio i lavoratori delle poste, a quanto pare sono stati in qualche maniera precettati con l'emergenza coronavirus, perché si dice le poste sono un'attività di prima necessità, la comunicazione in tempi di crisi, e quindi adesso non si possono rifiutare di lavorare. Questo almeno quello che segnalava un ascoltatore anche nei giorni scorsi. Quindi appunto sono un po' queste anche le situazioni. Purtroppo anche già qua diciamo lo sciopero torna ad essere purtroppo, per fortuna, torna ad essere un terreno di scontro, per cui appunto vedremo anche la settimana prossima con lo sciopero generale come andrà a finire.
Ora andremo a leggere degli estratti presi dal blog Effimera. Che fare davanti al coronavirus? Spesso nella critica al contemporaneo e all'azione governativa e filocapitalista manca una parte di ragionamento sulle necessarie forme d'azione per reagire, resistere, rispondere a una novità. Bisogna pretendere il blocco totale delle attività lavorative per 7 o 10 giorni. E riprendersi il tempo, senza militarizzare alcun territorio. Fermare il tempo della produzione del capitale. Liberarsi dall'obbligo del lavoro e dagli obblighi più in generale. Rifiutare i tempi pazzeschi e l'ultraattività. Perché sì, in questi giorni di coronavirus, oltre ad averci mostrato nuovamente l'asservimento della politica all'economia, ci ha mostrato come il capitalismo moderno, la sua dottrina, genera forme di ricatto individuale fortissimo, nella differenza di diritti e possibilità di accesso al reddito, ma ci mostra anche come il tanto mitizzato privato scompare quando c'è un'emergenza. Viene da dire sull'asservimento della politica all'economia, che ci dice qua in questo articolo, sicuramente è vero, però è anche interessante vedere poi come magari anche l'asservimento dello Stato all'economia, però è interessante vedere quando poi c'è quando è in crisi l'economia, si rifà dello Stato, si richiama allo Stato e la sua forza repressiva per cercare di mantenersi in vita. Forte è la voce della paura che dentro e a cavallo delle strutture istituzionali si polarizza. La paura non è mai foriera di lucidità, la paura non fa inquadrare il nemico, nemico che resta uno. Il capitalismo, anche se in realtà sono molti forse i nemici che fanno parte appunto di questa cosa che spesso chiamiamo capitalismo, anche un po' semplificando. Comunque, come ci si può interrogare su un che fare in senso anticapitalista? Penso che la chiave di lettura in frasi incognite non possa ricalcare passo passo i manuali già visti e scritti. Serve un po' di ereticità. Il problema è il capitalismo e la crisi da coronavirus lo sta mettendo in mostra. Il bene comune è la propria sopravvivenza, una scelta a cui non dovrebbe essere sottoposto nessuno.
E i nostri corrispondenti dalla Francia, perché appunto grazie anche alla decentralità e comunque l'auto-organizzazione siamo mondiali, ci aggiornano un po' su alcune cose che succedono lì, alcune notizie che arrivano dal paese appunto dei gilet gialli, della quarantena che anche lì sta arrivando, dello stato d'emergenza, fatto che non è mai finito dal 2015, che adesso si aggiunge a nuove normative appunto contro il contagio. E a quanto pare c'è un po' di ansia fra i tutori dell'ordine, perché c'è la citazione in questa mail che ci è arrivata di un articolo: i poliziotti cadono come mosche contaminate a velocità folle dal coronavirus, parola del Ministero dell'Interno francese. perché a quanto pare il problema qual è? Che la polizia per il suo lavoro è costretta a venire a contatto con le persone, quindi è più esposta al rischio di infezione, addirittura sembrerebbe che una delle cause di possibili del contagio fra i poliziotti sia il fatto che devono prendere la carta d'identità in mano. E infatti a quanto pare si sta adottando nuove normative per cui addirittura non potrebbero in Francia la polizia non dovrà più prendere in mano la carta d'identità, non dovrà più fare quella solita cosa che vediamo fare qua, appunto tenersi i documenti per mezz'ora in mano a guardare chi cazzo sei, ma semplicemente dovrebbe vederli dal cittadino